Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le comunità del cibo, infrastruttura per lo sviluppo delle aree interne. Da 10 anni esiste una legge nazionale che tutela la biodiversità agraria. Questa norma ha fatto nascere un'anagrafe di varietà e razze locali, banche del germoplasma. Inoltre riconosce agli agricoltori custodi questa aggregazione tra produttori, ristoratori, commercianti e tutti coloro che possono contribuire alla valorizzazione di questi alimenti e del loro territorio di origine. Racconteremo agrobiodiversità e comunità del cibo della Garfagnana in provincia di Lucca. 8 anni di esperienze strutturate, poi le comunità del Crinale sull'Appennino Tosco-Emiliano, del Veneto e la riscoperta della mela rosa romana sulle montagne bolognesi, che ha permesso di trovare altre varietà locali. Il 25 aprile del 1974 in Portogallo ci fu la rivoluzione dei garofani, che mise fine al regime fascista salazarista. L'anno dopo ci fu una riforma agraria, che per 3 anni concesse le terre alle cooperative di braccianti. Oggi la situazione dei lavoratori è ancora di sfruttamento. Nelle storie agroalimentari, la recensione del libro Partigiani a tavola, storie di cibo resistente e ricette di libertà. Dall'urgenza del reperimento all'abilità ai fornelli, dalla scarsità alla condivisione, per il conforto durante la guerra di liberazione. L'ABC dei domini collettivi racconta come, grazie alla Costituzione, figlia del 25 aprile del 1945, quelli rimasti in sonno durante il fascismo, che ne aveva deciso la vendita, possono tornare attivi nell'attività di custodi dei beni agrosilvopastorali. Sono tornati diritti. La rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi è nel Lago Maggiore, letteralmente descrive infatti l'isola madre tra Strese e Pallanze nel Verbania Cusio-Ossola. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parente, ascolteremo un brano delle Georgiche di Virgilio dedicato alle antiche coltivazioni di fave e miglio. Agrobiodiversità e comunità del cibo della Garfagnana è l'articolato nome di questa esperienza sull'Appennino in provincia di Lucca. Si tratta di 8 anni di recuperi, conservazioni e valorizzazione di varietà agricole per l'attrattività di queste terre alte toscane. Sentiamo Franca Berardi, che è l'animatrice di questa aggregazione.
Innanzitutto la parola agrobiodiversità l'abbiamo inserita per nostro nome perché il nucleo storico della comunità del cibo sono proprio i coltivatori custodi e le varietà antiche che sono iscritte appunto per la Garfagnana un po' in tutte le direzioni, sia animale che vegetale, sia da legno che da orto, ovviamente cereali. Noi siamo nati nel 2017 come progetto finanziato da Terre Regionali Toscane e da un progetto fatto appunto dall'Unione Comuni della Garfagnana, in particolare la dottoressa Fabiana Fiorani, che è stata proprio il cuore di questo progetto. La comunità del cibo in realtà è un punto di arrivo di un lavoro molto più ampio, molto più antico, fatto proprio con la ricerca dei semi antichi, semi da memoria, e la mappatura, quindi la creazione della banca del germoplasma regionale e locale, che è a Camporgiano, che racchiude un sacco di varietà sia da frutto. Abbiamo anche un vigneto con delle varietà antiche sia della Garfagnana ma un pochino più ampio. La raccolta dei semi, quindi la mappatura soprattutto di ortive che è stata fatta intorno al 2008, nasce come progetto con le scuole elementari. È stato fatto questo gioco in cui si diceva vai dal nonno, vai dalla nonna, vai in casa e chiedi che cosa seminano nell'orto, che semi hanno, e portiamoli a scuola e vediamo quali sono, che varietà sono e così via. Quindi sono state raccolte in questo modo tutta una serie di varietà ortive. Quella che io ritengo più buffa è l'insalata del cerro, un'insalata che cresce in alto e che viene sfogliata, lei ributta le foglioline e si mangia l'insalata fresca praticamente sempre. La cosa bella è che c'è un bassissimo consumo del suolo perché utilizza il verticale, è molto saporita, poi soprattutto una resistenza da un punto di vista anche proprio di necessità di acqua e di tutto molto notevole. Fatto questa mappatura di semi e di varietà, sono passati alle varietà a legno, quindi a frutto, nata la banca del germoplasma germoplasma, poi a seguito della legge nazionale è nata la comunità del cibo, che aveva come nucleo storico i coltivatori custodi. All'epoca mi sembra che fossero 35 coltivatori custodi, poi alla fine erano sostanzialmente tutti di tipo amatoriale, perché erano il nonno che aveva coltivato fino a quel momento quel tipo di pomodoro piuttosto che altro, che ne sono diventati a tutti gli effetti e a tutti gli onori dei coltivatori custodi. Al momento mi sembra che io sono un coltivatore custode, siamo 43 e ci sono molti giovani, ma la cosa molto interessante è che ci sono diverse aziende, quindi non è solo l'amatore che ha tutto rispetto, è stato lui alla fine che ha salvato molte varietà, ma è arrivata l'azienda agricola e per l'azienda agricola l'agrobiodiversità è una grossa opportunità. La comunità del cibo all'inizio era un'associazione di tipo spontaneo, quindi c'erano dentro un po' tutti quelli che avevano creduto o che hanno o che credono a quella che è l'idea dell'agrobiodiversità come un'identità di territorio, non solamente come sapore, ma anche proprio come immagine e quindi come paesaggio nel quale viviamo, dove accogliamo anche i turisti, perché poi alla fine agrobiodiversità è anche turismo. C'erano dentro ristoratori, c'erano dentro veramente tutta una serie di tipologie che rappresentavano il territorio.
Dopo la prima fase di costruzione della comunità del cibo della Garfagnana, inizia il dibattito su come far evolvere il progetto anche nella forma giuridica. Sentiamo ancora Franca Berardi.
Nel 2019, dopo un paio d'anni di grossa elaborazione, siamo arrivati a capire che dovevamo staccarci dal cordone ombelicale di tipo istituzionale e prendere un po' in mano quello che era il nostro voler fare dell'associazione. Quindi abbiamo istituito l'APS, l'Associazione per la Promozione Sociale, terzo settore, siamo iscritti regolarmente al registro nazionale, eccetera. La scelta dell'APS è stata in quel momento l'unica scelta possibile per due motivi. Intanto stava iniziando il Covid, quindi già lì poter andare a capire che cosa potevamo fare era difficile, ma soprattutto un po' per la caratteristica del territorio della Garfagnana, che ha aziende e persone abbastanza individualiste e tendenzialmente molto tendenti a non condividere quelle che sono le proprie strategie o le proprie idee con altri dello stesso settore o comunque in generale. Quindi proporre, per esempio, all'epoca una rete d'impresa era assolutamente una cosa impensabile, non per un discorso di costi, ma anche perché le imprese volevano rimanere imprese, punto e basta, di rete non se ne parlava. Mentre invece l'APS è stato un modo per socialmente legare quelli che erano i soci di quel momento, che erano, mi sembra, 38. L'APS è stata una scelta che ha segnato un grosso spartiacque, perché proprio per la normativa del terzo settore non può esserci socio di un APS un elemento produttivo. Quindi io, per esempio, ho un'azienda, ma sono socia dell'APS come individuo, perché tutta la parte produttiva non può far parte dell'APS. Quindi, però, questo azzoppava molto la potenzialità dell'associazione, perché senza la parte produttiva, senza la parte di interesse, quello buono, quello che comunque deve far vivere la famiglia, non si va da nessuna parte, quindi la parte produttiva è sostanziale. Quindi abbiamo creato un meccanismo che è quello dell'accredito, ovvero sia abbiamo creato un satellite. Era composto da aziende, quindi non più solo individui, potevano anche non essere soci della comunità del cibo come individuo, però accettavano tre semplici regole. Innanzitutto il territorio, quindi ci siamo limitati alla Garfagnana, che non è poco, perché la base principale è che non abbiamo la forza di controllare, non volevamo controllare, ma il tutto era basato su un rapporto di comunità e di conoscenza, quindi anche di fiducia tra i componenti della comunità. Quindi l'essere nei comuni della Garfagnana, dichiarare quanta terra si aveva coltivata, che cosa si coltivava, quanto veniva coltivato, perché qui c'è stato un grosso dibattito, perché all'inizio il grosso scoglio era quello di dire: sì, va bene, ma il faro della Garfagnana viene coltivato faccio un esempio stupido, in 1 ettaro, poi andiamo in giro e troviamo il farro a quintali. Per rispondere a questa esigenza è: ok, se tu mi dichiari che hai 50 metri quadri di terra e che metti giù 2 chili di una cosa, non ti posso trovare poi sul mercato a venderne a quintali. Con queste regolette semplici abbiamo costruito questo nucleo nucleo di aziende, attualmente sono 14, e con questo bel appendice abbiamo cominciato anche a parlare alla parte produttiva, quindi abbiamo cominciato a intanto a comprare dei gazebo che ci identificava nelle varie attività, quindi nei vari mercati. Abbiamo cominciato ad andare nei mercati non più come singoli, ma come comunità del cibo. Ci siamo creati dei loghi che sembrano tutte stupidaggini, però essenzialmente hanno abbattuto quei muri di distanza assolutamente impalpabile ma reale che c'erano all'inizio.
In questi 8 anni di attività, Agrobiodiversità e Comunità del Cibo della Garfagnana ha recuperato una serie di terreni dove coltivare le varietà salvaguardate in questi anni. Ce lo racconta ancora Franca Berardi.
Abbiamo fatto diversi progetti, non solo con le aziende ma anche col territorio. Per esempio abbiamo partecipato ad un progetto GAL con il nostro progetto Futura, che va a recuperare su 3 comuni della Garfagnana dei terreni che sono incolti e che vengono riportati a coltivazione, o perlomeno che vengono riutilizzati, che siano poi coltivati o comunque puliti in attesa di essere coltivati, ma comunque il concetto è proprio questo. A livello di comunità, in questo momento stiamo facendo un passo molto importante, che è quello che non potevamo fare all'inizio, ovvero sia quello di pensare. Prima abbiamo vagliato il concetto di reto di impresa, però è troppo restrittivo, perché alla fine i soci sono sì aziende, ma sono anche gli amatori che mantengono l'agrobiodiversità, sono i GAS, sono persone qualunque. Chiunque può avere interesse nel mantenere un territorio nella sua integrità. Quindi abbiamo pensato ad una forma che è la cooperativa di comunità, dove pur mantenendo la PS, quindi la struttura della comunità del cibo sarà composta sempre dalla PS e dalla cooperativa di comunità, che si chiamerà ovviamente comunità del cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana, dove sostanzialmente abbiamo già 12 soci, cioè 10 sono quelli proprio decisi ad andare avanti, 2 stanno ancora vagliando, vogliono capire un po' di più, anche perché hanno fatto esperienze con cooperativa di comunità e non sono state molto di successo. Però la cosa veramente che a me e al consiglio ha fatto stupore, ma anche molto piacere, è che alla fine, sì, noi abbiamo, io ho lanciato il sasso bello grosso, però è stato raccolto. E quando anche in modo provocatorio cerco di dire ma siamo sicuri, ma qui, ma là, ma su, ma giù, sono le aziende che dicono da sole non andiamo da nessuna parte, da sole siamo uno, ma alla fine contiamo un mezzo, mentre invece nella comunità, nella cooperativa, noi riusciamo ad avere una forza, riusciamo a condividere i mezzi, riusciamo a condividere le strategie, poi uniamo. Quindi per esempio c'è stata mandata una richiesta di adesione a un progetto mense, che vuol dire partecipare con i prodotti agricoli alla mensa della piana della Lucchesia, che individualmente non potremmo mai partecipare se non a 1, 2, 3 giorni come copertura. Probabilmente come comunità del cibo sicuramente non arriveremo a coprire l'anno, però magari possiamo fare una stagionalità, e che poi è una stagionalità che va a coprire diverse cose: le farine in autunno, la frutta in primavera o tarda estate, e così via. Quindi l'evoluzione è proprio questa.
Che cosa sono le comunità del cibo, come possono essere protagoniste della biodiversità? Lo abbiamo chiesto al professor Graziano Rossi del corso di laurea magistrale Agri-Food Sustainability dell'Università di Pavia. Nell'Ateneo è presente una banca del germoplasma dove, per le attività di ricerca, sono state raccolte numerose varietà nei progetti di valorizzazione delle specie orticole e dei MAS autoctoni dell'Appennino. Sentiamo il professor Rossi dell'Università di Pavia.
Le comunità del cibo sono uno strumento che individua la legge nazionale numero 194 del 2015, che cerca di tutelare la biodiversità di interesse agrario, mettendo in piedi una serie di iniziative che partono dalla individuazione e iscrizione ad un'anagrafe nazionale delle varietà agricole locali che hanno una storia di identità e evoluzione staccata da quello che è il mondo delle sementi ufficiali attraverso i breeders, ma realizzati dagli stessi agricoltori. Quindi una volta che sono iscritte queste varietà attraverso un processo con le regioni, il ministero decide, dopodiché possono essere individuati gli agricoltori custodi e le banche del germoplasma che le custodiscono, ma anche queste comunità del cibo. Cosa sono le comunità del cibo? Sono un insieme di soggetti per un certo territorio che prendono in considerazione queste varietà o razze, anche animali, iscritte all'anagrafe nazionale e cercano di valorizzarle, quindi puntando a un'azione che non sia mordi e fuggi, ma che sia duratura nel tempo. Questo perché non basta una conservazione di queste varietà locali, tradizionali, qualcuno le definisce antiche, ma è necessaria anche una valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare, in particolare nelle zone un po' svantaggiate, nelle zone interne, per esempio di montagna. In Lombardia ne abbiamo diverse, per esempio l'Oltrepò Pavese, oppure la Val Chiavenna è un'altra area interna riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno bisogno anche di trovare delle forme nuove di valorizzazione dei loro prodotti. Allora questa legge nazionale può essere di aiuto. Quindi non è per i grandi marchi di riconoscimento della qualità di prodotto come le DOP o le IGP, che sono difficili da ottenere e anche da mantenere, ma sono fatte proprio per valorizzare queste comunità, questo insieme di soggetti, le produzioni locali riconosciute, quindi varietà vegetali piuttosto che razze animali già iscritte all'anagrafe nazionale di cui a questa legge 194 del 2015. Chi può essere il soggetto che aderisce a questa comunità? La legge li elenca, tra cui anche le università, gli enti di ricerca, soprattutto gli enti territoriali, ma soprattutto ancora gli agricoltori. Alla fine sono l'insieme degli agricoltori custodi e associazioni, enti che valorizzano queste varietà a livello territoriale, che si mettono assieme e costituiscono un gruppo in pratica che però può essere riconosciuto ufficialmente dalle regioni attraverso una procedura che deve però esistere. Questa esiste in Veneto, esiste in Toscana, in Lombardia o in altre regioni come l'Emilia Romagna, deve essere ancora attivata. Però si auspica che anche gli amministratori regionali abbiano attenzione verso questa legge nazionale e questo strumento. Soprattutto regioni come la Lombardia, il Piemonte o il Veneto, che non hanno delle loro leggi regionali per la protezione dell'agrobiodiversità, ma che lavorano e possono farlo in maniera, credo, eccellente attraverso questa legge nazionale.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente le comunità del cibo per il Portogallo. Il 25 aprile del 1974 ci fu la rivoluzione dei garofani, che fece cadere il regime fascista salazarista. Un anno dopo ci fu una grande riforma agraria per migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei braccianti. Le terre furono assegnate a cooperative. Ci racconta la storia Franca Roiatti.
In quel giorno del 1974 un gruppo di militari progressisti dette inizio alla rivoluzione dei garofani, che portò alla fine del regime salazarista. Nei mesi successivi la regione dell'Alentejo, quindi siamo nel centro-sud del paese, fu teatro di un'altra rivoluzione di cui forse ci siamo dimenticati. Quella che una professoressa americana di studi politici, al tempo dottoranda all'Università di Yale, ha definito come una delle più grandi occupazioni di terre della storia europea. Che cosa accadde? Subito dopo il 25 aprile, quando inizia l'opera di smantellamento delle istituzioni dello Stato fascista, nell'Alentejo si moltiplicano proteste e rivendicazioni dei lavoratori agricoli per migliorare le condizioni contrattuali, le condizioni di lavoro. Nel 74 ancora l'Alentejo era dominato dal latifondo. Il 2% delle aziende agricole deteneva oltre la metà delle terre, ma la produzione ristagnava, c'erano molti terreni utilizzati e molti lavoratori sottopagati o disoccupati. Storicamente in quell'area si erano susseguiti interventi per trasformarla nel granaio del Portogallo, con successi alterni. La regione è caratterizzata da un ecosistema mediterraneo che è fatto di pascoli, uliveti, alberi da sughero. L'acqua per l'irrigazione non abbonda e deriva soprattutto dalle dighe, per quali praticamente ha creato il lago più grande dell'Europa occidentale. Le condizioni di vita dei lavoratori agricoli, specialmente negli anni 30 e 40 del secolo scorso, erano davvero miseri. Negli anni 60 numerosi sono gli abitanti della Lenteggio che fanno le valigie ed emigrano nell'Europa del Nord in cerca di migliori prospettive economiche, di fatto aggravando questa crisi del latifondo che si trova con meno braccia a disposizione per mandare avanti le produzioni agricole. Nonostante questo quadro, a metà degli anni 70 nella Lenteggio ancora la stragrande maggioranza della popolazione rimasta era impiegata nell'agricoltura. Questo latifondo in crisi, la presenza di lavoratori agricoli precari e mal pagati, la disoccupazione, il 25 aprile riaffiorano nella Lenteggio tutte le tensioni sociali latenti. Le rivendicazioni dei sindacati portano alla firma di convenzioni di lavoro su base locale, dei primi contratti collettivi che assicurano salari migliori e garanzie occupazionali. Tuttavia questo conflitto tra lavoratori agricoli e i grossi proprietari terrieri rimane, perché dalle colonie stanno tornando i soldati. L'emigrazione, ricordiamolo, siamo nel 75, a causa della crisi petrolifera che mette in crisi tutte le economie occidentali, fa calare l'emigrazione, costringe molti operai a tornare da Lisbona dove non c'era più lavoro nelle costruzioni, per esempio. Questo fa sì che la disponibilità di manodopera nella Lenteggio continui ad aumentare. I sindacati per cui premono ancora più forte sulle aziende agricole affinché vengano assunti più lavoratori, ma i proprietari agricoli si oppongono. Tra i lavoratori comincia a farsi strada in maniera sempre più forte l'idea che l'unico modo per garantire salari equi e occupazione siano gli espropri e la gestione collettive delle terre. Questa idea si impone ancor prima che a marzo del 75 il quarto governo provvisorio approvasse una legge che di fatto istituisce una riforma agraria basata sulla nazionalizzazione delle terre che insistevano su perimetri di schemi idroagricoli appartenenti a persone e aziende che avevano grandi estensioni di terreno. La prima occupazione di terre avviene nel dicembre del 74. Come ha ricordato l'anno scorso, nell'ambito delle celebrazioni per i 50 anni della rivoluzione dei garofani, Antonio Merenzio, che il 25 aprile del 74 era in Germania e ha gioito di quanto stava succedendo nel suo paese anche con i tedeschi. Qualche mese dopo però torna a casa nella Lenteggio, a Santa Vittoria, nel comune di Beja, da dove era partito, e con un gruppo di lavoratori agricoli disoccupati, il 10 dicembre di quell'anno, occupa, ma senza violenza, ci tiene lui a precisare, una tenuta di 700 ettari che segna di fatto l'avvio di questo periodo rivoluzionario.
Le esperienze delle cooperative agricole dei braccianti in Portogallo, nate dopo la rivoluzione dei garofani, proseguirono ma fino al 1978. Sentiamo ancora Franca Roiatti.
Nel corso del 75 e del 1976 vennero occupati più di 1 milione di ettari di terreno, che equivale a circa il 25% della superficie coltivabile del Portogallo, nella maggior parte nella Lenteggio, anche se alcuni altri distretti del paese sono coinvolte. Soprattutto vengono create 500 unità collettive di produzione che hanno chiaramente un'ispirazione sovietica per gestire la terra espropriata ai grandi latifondisti. Molti ricercatori da altri paesi si precipitarono in Portogallo per studiare questa esperienza da sapore sovietico, che cominciò però a spegnersi nel 1977 con la legge redatta da Antonio Barreto, allora ministro dell'agricoltura, del primo governo costituzionale guidato dal socialista Mario Soares. I socialisti vinsero le prime elezioni legislative del post-rivoluzione con il 35% dei voti contro il 14% del Partito Comunista, che pure vinse nella Lenteggio, là dove ebbe un ruolo molto importante nell'affermazione di questa riforma agraria. Quindi inizia il processo di restituzione della terra ai vecchi proprietari, quindi il ridimensionamento delle unità collettive e il loro declino irreversibile che viene sanzionato dall'avvicinamento del Portogallo all'allora Comunità Economica Europea, culminato con l'ingresso del Portogallo e della Spagna nel 1986. Ci furono poi anche riforme imposte dal Fondo Monetario Internazionale per ristrutturare un debito che si era imposto soprattutto durante il periodo rivoluzionario in seguito agli interventi economici del governo. Quale risultato ebbe questo esperimento, che pure non fu lungo? Innanzitutto queste cooperative avevano come primo obiettivo di massimizzare l'occupazione. La superficie coltivata aumentò. Quanto alla produzione di cereali è ancora materia di discussione tra gli studiosi l'effettivo impatto sull'aumento di questa esperienza di cooperative. Non si sa se effettivamente, alcuni dicono che la produzione aumentò in maniera considerevole, altri tendono a ridimensionare questo aspetto. Nei fatti però queste cooperative non si dimostrarono mai abbastanza redditizie e finirono per indebitarsi per poter pagare i salari a tutti i lavoratori a cui avevano garantito un'occupazione. Si discute anche su quanto la riforma agraria sia stato un movimento spontaneo, quindi davvero partito dal basso, dai lavoratori agricoli, dalla popolazione delle aree rurali, o quanto invece sia stato davvero diretto dal Partito Comunista, che era ben radicato nell'Alentejo, poteva contare su un'organizzazione capillare affinata durante il periodo della clandestinità a cui era costretto insieme ai sindacati durante il periodo fascista. Quello che è certo è che la riforma migliorò le condizioni di vita dei lavoratori agricoli, dando loro il controllo del processo produttivo, di fatto permise loro di conquistare lo spazio pubblico diventando cittadine a tutti gli effetti. Molte donne parteciparono alle proteste e alle occupazioni, donne che in quella regione, ma anche in tutto il paese, non erano mai state davvero visibili. Lavoravano nei campi come gli uomini, guadagnavano meno, poi andavano a casa, facevano il loro lavoro a casa, ma non avevano un loro ruolo, una loro visibilità nella comunità, nella società. Con la rivoluzione e la riforma cominciano a rivendicare questo spazio, anche se non arrivano mai a guidare, per esempio, una cooperativa.
Purtroppo oggi in Portogallo, come in altri paesi europei, Italia compresa, le condizioni degli operai agricoli spesso sono nuovamente tornate indietro. Ce lo racconta ancora Franca Roiatti.
Quella che alcuni studiosi chiamano una nuova riforma agraria, forse all'incontrario, nel senso che le terre di quella regione sono vendute a grandi aziende straniere, soprattutto spagnole, che praticano monoculture intensive di olive, frutta, mandorle, noci, su estensioni che raggiungono anche 7.000 ettari e non hanno bisogno di persone, o come nel caso della coltivazione della frutta impiegano spesso immigrati in condizioni terribili. Ora, nella regione sono nati numerosi oliveti intensivi, anche con contributi molto ricchi da parte della politica agricola comune, che hanno piante più basse, destinate a durare pochi anni e non anche migliaia come gli olivi tradizionali, e dove si fa un uso molto massiccio di macchinari e di prodotti chimici. Nell'Alentejo queste siepi uniformi di olivi si estendono a perdita d'occhio e stanno anche utilizzando la maggior parte dell'acqua che è scarsa in quella regione ed è prodotta grazie agli investimenti pubblici. Si parla dell'80% di acqua del bacino di Alqueva, che è uno dei più grandi bacini irrigui della regione, che viene utilizzata per irrigare piantagioni intensive di ulivi e mandorle. Mentre la frutta viene coltivata in serre, quella che alcuni dei movimenti che si sono formati nella regione chiamano il mare di plastica, perché dall'alto, se si guardano le foto satellitare, così appare con una realtà un mare di plastica come in molte regioni della Spagna, dove ci sono spesso al lavoro immigrati che non contano su condizioni di lavoro che si possono definire eque. Nonostante ci siano questi movimenti che si oppongono a queste culture intensive e alcune di queste proteste abbiano anche varcato i confini nazionali, per esempio in Germania ci sono state proteste perché i consumatori si rendessero conto delle condizioni nelle quali erano prodotte le loro frutte e le loro verdure in Portogallo, quindi boicottassero di fatto questi prodotti frutto dell'agricoltura intensiva. La riuscita di queste proteste non è chiara, anche perché uno dei problemi più grossi che l'Alentejo in questo momento ha è lo spopolamento, pari a quello di tante aree interne dei paesi europei. In Italia succede lo stesso, in Spagna accade lo stesso, quindi una regione che continua a perdere popolazione, quindi c'è da chiedersi chi resterà effettivamente a lottare per la biodiversità di questa regione, per questo ecosistema di natura mediterranea che è stravolto dalle monoculture intensive di olive, di mandorle, di avocado e anche da piantagioni, a quanto pare, di pannelli solari.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria. Thank you. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Torniamo alla lotta di liberazione dal fascismo italiano con le storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni. Il libro Partigiani a tavola, storie di cibo resistente, ricette di libertà, racconta le difficoltà di reperire il cibo per chi si opponeva con la lotta armata al regime e di cucinare i pochi ingredienti da condividere con i compagni di brigata.
Partigiani a tavola, storie di cibo resistente e ricette di libertà, di Lorena Carrara ed Elisabetta Salvini. Prefazione di Vinicio Capossela, Fausto Lupetti Editore, 2015. Lorena Carrara insegna in una scuola primaria in provincia di Parma, ha un dottorato di ricerca in scienze umanistiche ed una specializzazione in cultura dell'alimentazione. Elisabetta Salvini collabora con scuole, enti pubblici e università, ha un dottorato di ricerca in storia contemporanea ed una specializzazione in storia di genere e politiche di pari opportunità. Questo è, come ricordano le autrici nell'introduzione, un libro di parte in cui le ragioni dei ragazzi di Salò qui non saranno considerate. Un saggio con un approccio trasversale e interdisciplinare, scritto a partire da fonti storiografiche, letterarie e da testimonianze. Il racconto del periodo della resistenza partigiana dal luglio del 43 all'aprile del 45, con uno sguardo particolare alla dimensione quotidiana legata al cibo, dall'urgenza nel reperimento all'abilità dei fornelli, per cucinare piatti di conforto con risorse scarse, alla condivisione, al suo valore simbolico, per rafforzare l'impegno comune. Vinicio Capossela nella prefazione ricorda come esistere, resistere, sacrificio e comunione siano termini strettamente connessi al cibo, un alfabeto muto, un codice capace di comunicare al di là delle differenze linguistiche e culturali. Resistere implica l'esistere e per continuare ad esistere bisogna mangiare. Il libro, corredato di immagini di una ricca bibliografia, inizia con il ricordo di un'epica pasta asciutta. Il 25 luglio del 43 Mussolini rassegna le dimissioni. Il re lo fa arrestare e affida il governo a Badoglio. La radio annuncia la caduta del fascismo. Si sperava fosse tutto finito e per festeggiare l'evento a Casa Cervi, il 27 luglio, si organizza una pasta asciutta in piazza. 370 kg di pasta, condita con burro e parmigiano, un lusso allora, il ragù non c'era ancora, messa nei bidoni del latte e distribuita a tutta la popolazione della bassa emiliana che aspettava in piazza, ognuno con il suo piatto in mano. «Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo», ricorda il Cid Cervi riportato nel testo, ma la più bella parlata è stata quella della pasta asciutta in bollore. Una festa piena di entusiasmo, deluso dalle dichiarazioni che la guerra sarebbe continuata, fino all'8 settembre, poi l'armistizio, la Repubblica Sociale e la Resistenza che iniziava. In questo scenario si snoda il racconto, con citazione degli scritti di Calvino, Pavese, Fenoglio, Vittorini, Teresa Noce, Renata Viganò, Lidia Menapace, Alcide De Cervi. Dopo l'8 settembre, grano, carne e latte divennero beni preziosi che i nazifascisti si accaparravano. Ogni chicco di grano e ogni goccia di latte sottratto all'ammasso diventava cibo resistente, che serviva per sfamare famiglia, renitenti, prigionieri, partigiani e soldati sbandati. Il cibo divenne anche merce di scambio nel mercato nero, al punto da minacciare da parte dei nazifascisti la pena di morte per chi vi fosse coinvolto. La scarsità, la fame, la difficoltà di approvvigionamento era la cifra comune del periodo. Razionamento, tessera non aria erano la quotidianità. Se da una parte c'era una certa complicità tra la popolazione e i partigiani, non mancavano le delazioni, i furti e i sequestri di prodotti alimentari ai contadini, non sempre disposti a subire, prima dei tedeschi e poi dei partigiani. Due le cose importanti, il cibo e le informazioni, e qui il ruolo delle staffette, soprattutto donne. In armi o disarmate combatterono la loro guerra alla guerra, contro la fame, la paura, la violenza. Una guerra fatta di solidarietà, di disobbedienza, di sabotaggio. Dall'approvvigionamento all'organizzazione della dispensa e al dare conforto, sostentamento e cura ai fuggiaschi e renitenti. Il pane è stato l'ingrediente base dell'alimentazione partigiana, il cibo più desiderato, sognato e ricercato. Il panino con il salame, facile da mangiare in marcia e da conservare, leggero da mettere nello zaino. Anche condiviso coi compagni in cerchio attorno al focolare. Anche le castagne, secche per ingannare l'appetito, bollite per riempire la gola, castagnaccio per addormentare lo stomaco e brodo di castagne per riscaldarlo. Poi la fine della guerra, la liberazione il 25 aprile 1945. Gli americani portarono cioccolato, ma la fame rimase ancora per molto tempo, come ricorda Teresa Noce. Nell'estate del 1945 a Milano si stringeva ancora la cintola. Poi il ricordo delle lasagne, in cui Teresa ritrovò il sapore di casa. La ricostruzione poteva partire proprio da lì, da quel delizioso piatto di lasagne emiliane. A chiusura del racconto le ricette di libertà, tra cui la minestra della staffetta, le lasagne della ricostruzione e i tortini del 25 aprile. Partigiani a tavola, storie di cibo resistente e ricette di libertà, di Lorena Carrara ed Elisabetta Salvini. Prefazione di Vinicio Capossela, Fausto Lupetti editore 2015, 274 pagine, 15 euro.
Rimaniamo alla Liberazione con la rubrica L'ABC dei domini collettivi. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, ci racconta come, grazie alla Costituzione figlia del 25 aprile del 1945, i domini collettivi rimasti in sonno durante il fascismo, che ne aveva deciso la vendita, possano tornare attivi nella vita di custodi dei beni agrosilvopastorali. Sono infatti tornati i diritti. Sentiamola.
Sicuramente entrare in un'altra forma di governo, che è quella della democrazia, e il fatto che sia stata promulgata la Costituzione ha permesso ai domini collettivi che si erano addormentati, quelli che avevano resistito durante il periodo fascista, di poter ritornare a fare la loro custodia e tutela del territorio, a poter riesercitare quell'autonomia di cui parlavamo. E difatti la Repubblica riconosce ai domini collettivi una serie di diritti che sono i diritti fondamentali che tutti i cittadini della nazione possiedono, ma in particolare ne vengono affidati quattro, cioè quattro articoli della Costituzione diventano vitali per i domini collettivi. Gli articoli sono l'articolo 2 e l'articolo 9, l'articolo 42 in particolare nel comma 2 e l'articolo 43. Direi che l'articolo 2 e il 9 sono quelli più importanti perché riguardano i principi fondamentali della nostra Costituzione. L'articolo 2 è quello dei diritti inviolabili e delle formazioni sociali. In questo caso i domini collettivi sono attuazione di queste formazioni sociali, come tante altre formazioni sociali che ci sono nella nostra Repubblica. L'articolo 9 è quello della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli animali, degli ecosistemi, quel bell'articolo che appunto che ci permette di valorizzare il patrimonio naturale. Anche in questo caso il lavorio gratuito che le collettività, con la nascita della Costituzione e la possibilità della riemersione di questo loro lavorio, hanno permesso di mantenere l'ambiente naturale dell'Italia rigoglioso come quello che possiamo vedere oggi.
C'è un popolo pronto ai domini collettivi?
Vorrei rispondere con tre parole di Maurizio Fioravanti, allievo di Paolo Grossi, che è uno degli ideatori della legge 168, che è quella dei domini collettivi. Fioravanti ci parla di: il popolo della Costituzione prevale sul popolo della maggioranza. La Costituzione precede dunque ogni potere costituito, compreso quello del legislatore rappresentante, il popolo sovrano. Questa semplice idea della supremazia della Costituzione è antichissima e nello stesso tempo attualissima. Il 26 aprile parlare di popolo della Costituzione mi riempie di gioia, ovviamente, perché è proprio il simbolo chiaro di quello che è successo dopo il 25 aprile. Il popolo, cioè che ci ha liberato, è il popolo della Costituzione. Il popolo della Costituzione che è, come dice Zagrebeschi, quell'attuazione vivente della nostra costruzione materiale. I domini collettivi, nel loro lavoro anche forse inconsapevole, sono attuazione vivente almeno dei quattro articoli di cui abbiamo detto, quindi di una parte certamente della costruzione. La loro modalità di esercizio del diritto ricorda a tutto il resto della nazione di come si può mettere in atto in maniera pratica la costruzione stessa.
È un'idea di gratuità.
Assolutamente sì, difatti anche questa dimensione è una dimensione poco esplorata e spesso volutamente probabilmente dimenticata. Il lavoro che fanno i domini collettivi è assolutamente totalmente volontario e gratuito. È quell'esercizio della sovranità, quello dell'articolo 1, nei limiti ovviamente che la Costituzione impone, ma che non necessita di un pagamento. Sono tutti quei servizi ecosistemici che il lavorio fatto dalle persone sui territori di dominio collettivo mettono in pratica, di cui beneficiamo poi tutti nell'interesse generale della nazione, ovviamente. Quindi anche questa cosa è un tassello, un elemento da ricordare per farci capire quanto sia vitale e importante per tutti noi la protezione, la tutela di queste forme particolari di gestione della terra.
Al Verzere di Leonardo torniamo alle comunità del cibo, questa volta con quella del Crinale sull'Appennino tosco-emiliano, dove la pecora cornigliese è tra le razze tutelate, come racconta Italo Pizzati.
La comunità del cibo di Crinale è stata promossa dagli assessori della regione toscana e della regione Emilia nel 2019, perché con il collasso demografico del Crinale hanno ritenuto opportuno cercare di pensare alla nostra montagna come una casa che ha un tetto con due falde che devono essere gestiti un pochettino in maniera condivisa. Purtroppo il collasso demografico e il Covid, delle difficoltà meteoriche, ci hanno sempre messo in seria difficoltà. È una PS, è una community volontaria, quindi il problema grosso è che se non ci sono energie, se non ci sono programmi strategici, poi il tutto è relativo a quello che può essere la buona volontà. La pecora cornigliese sicuramente è una cosa significativa, abbiamo purtroppo allevatori in grandi difficoltà, anche se sono molto bravi, abbiamo anche un allevatore che ha un migliaio di pecore che fa la transumanza, che è una pecora da carne, questa non è una pecora che si monge, però a Crinale abbiamo anche altre due pecore importanti, che sono la Massese, che è quella nera che viene in transumanza d'estate, e quella di Zeri, che è un'altra specialità da carne. Sul discorso nostro è basato sui pascoli, sui boschi e su qualche altra piccola cosa. Per quanto riguarda il bestiame, purtroppo siamo sempre più in crisi, perché le razze dei cavalli col partigiano, della mucca con la pontremolese o la valtarese, della pecora e anche del maiale nero, abbiamo il suino nero di Parma, Prado, in montagna purtroppo ormai fare economia è diventata una cosa eroica un po' difficilissima, quindi se non c'è mica un discorso. L'agroecosistema è il concetto di volta di tutto, perché se non si capisce che abbandonando i boschi, i prati, i pascoli, abbiamo, oltre che l'agrobiodiversità, abbiamo il paesaggio, aumentiamo soprattutto i rischi, che sono quelli della difesa del suolo, delle frane, degli alluvioni e degli incendi. Abbiamo cercato di fare che cosa? Di coinvolgere i comuni di Crinale, abbiamo cercato di coinvolgere il Parco Nazionale, i parchi regionali, e adesso c'è un bel progetto sull'allevamento, speriamo che vada avanti, della Lega Ambiente dei Parchi, si chiama PETOE, che è un acronimo che vuol dire Appennino Tosco Emiliano, Parchi d'Europa. È stato fatto un lavoro di preparazione, speriamo nel futuro. La cosa però che va, secondo me, sottolineata è che io parlo per la montagna. Se non c'è la possibilità di essere inseriti in seri programmi condivisi, sono un sacco di chiacchiere, ma poi di fatto non si riesce mica più a stare in piedi. La montagna ormai è l'80% bosco e il 10-15% pascoli e prati. Se procediamo di questo passo, perdiamo anche quel poco.
Tra le varietà recuperate in questi anni sull'Appennino bolognese c'è la mela rosa romana. In questa zona si stanno aggregando possibili nuove comunità del cibo, come vi abbiamo raccontato due puntate fa. Le ricerche e i lavori, come per la mela rosa romana, fanno scoprire altre varietà. Sentiamo l'agronomo Claudio Buscaroli.
Proprio attraverso la rosa romana ho trovato in questo territorio, conosciuto delle persone splendide, di molti agricoltori custodi che conservano altre varietà. E così abbiamo scoperto una ricchezza infinita, e faccio solo qualche nome: carciofo di San Luca, il mele Musoni, lì a Castiglione da Bonifacio, muso di bue dalla Laura Zambelli, la Lavina, la pera osso a Grizzana, la spadona del professor Padone bolognese, il professor Giannini, la pera cedrina, le maschine della Manuela Palmieri, la maschine nere, le ciliegie, l'anellone di Fabrizio Bencivenni. Questa cosa della condivisione per valorizzare questo germoplasma, che queste vecchie varietà, i custodi ci sono già, alcune sono già registrate, molte diverse sarebbe bello anche registrarle. Credo proprio che la condivisione in un progetto unico, cosa capire, che cosa c'è, e anche non trovare queste separazioni fra specie, sia molto importante. Proprio per questo è importante creare una struttura dove poter confrontarci, lavorare, e magari anche dei finanziamenti, perché oggi senza finanziamenti non regge né l'agricoltura ma neanche l'industria. Quindi sappiamo che anche in pianura i finanziamenti fioccano, e quindi perché no anche in Appennino, altrimenti è difficile in questo mercato difficilissimo sopravvivere.
In Veneto la nascita delle comunità del cibo è stata sostenuta dalla regione, pur non avendo un'apposita legge, ma attuando quella nazionale. Sentiamo Alberto Sartoni dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura.
Nel 2022 sono nate le prime tre comunità del cibo: Montagna Bellunese, nella zona alta del Veneto, la comunità Tera, nella zona del Veronese, un po' del Rodigino, poi la comunità Le Terre dei Carraresi, sviluppata nella provincia di Padova. Tre realtà che si sono date due forme associative, due come APS, Quindi due forme che hanno iniziato la loro attività, con la differenza appunto che i soci dell'APS erano persone fisiche che potevano rappresentare l'azienda agrituristica, potevano rappresentare il ristoratore, potevano essere il centro di trasformazione, potevano essere il sindaco di un comune come persona, ma non potevano essere entità economiche. L'altro invece tipologia Montagna Bellunese, invece associazione che poteva raggruppare al proprio interno l'eventuale azienda agricola, ma anche l'eventuale istituto agrario, l'eventuale museo. Da questo percorso Regione Veneto poi ha cercato di fare anche qualcos'altro, si potevano creare anche dei percorsi, nuova DGR, nuovo progetto dove si chiedeva alle comunità del cibo di andare a proprio individuare degli itinerari della biodiversità, dei percorsi che potessero associare l'aspetto turistico, quindi anche la particolarità territoriale, la presenza del museo, del monumento, con l'aspetto del territorio inteso anche come aspetto di biodiversità e di aziende agricole. Qui è stata molto brava la comunità del cibo Montagna Bellunese, che ha pensato di valorizzare un percorso ciclabile, l'anello della Val Belluna. Hanno creato questo percorso che andava a toccare anche le aziende agricole, i ristoratori, dove il ciclista aveva la possibilità di conoscere la biodiversità, di assaggiarla. Comunità che hanno problemi nell'andare avanti perché serve sempre colui che trascina e colui che ha idee. Nelle nostre comunità si stanno creando queste figure, anche se figure che molto spesso devono fare i conti con molti aspetti anche della normativa che pone veramente problemi di gestione. 2023, bando promosso con il CSR Veneto, lo Sviluppo Rurale Veneto. È nata addirittura una quarta comunità, le Terre della Badia, comunità del cibo e della biodiversità, nella zona del Rodigino, quindi siamo molto vicini alla Emilia Romagna, e anche questa comunità vorrebbe valorizzare il patrimonio presente nel suo territorio. Con questa misura la Regione Veneto ha cercato di dare un ulteriore supporto allo sviluppo delle comunità, l'intento di cercare di fare ancora più gruppo. Infatti, una problematica che hanno avuto ad esempio le APS nel partecipare a questa misura è stata quella che non poteva partecipare. L'APS, abbiamo detto, comprendeva le persone fisiche, comprendeva i titolari, ad esempio, delle aziende agricole, comprendeva il sindaco del comune, comprendeva il ristoratore, ma non rappresentava le entità commerciali. La misura del PSR chiede la partecipazione di aziende agricole, chiede la partecipazione quindi di entità commerciali, quindi l'APS è stata capofila di un'associazione temporanea di scopo, sono stati proprio capofila e hanno cercato di prendere parte a questa misura. E prossimamente si spera inizieranno a fare la loro attività come associazione temporanea di scopo e come realtà che potranno ulteriormente scoprire altre biodiversità.
Ritorniamo all'agrobiodiversità e comunità del cibo di Garfagnana, che ha tra i nuovi progetti, oltre alla creazione di una cooperativa di comunità, il recupero della lana di tosatura, come ci racconta ancora Franca Berardi.
Come comunità del cibo stiamo lavorando per un progetto molto interessante sul recupero proprio della lana di tosatura. Quindi da problema a soluzione e soprattutto a sviluppo, perché praticamente stiamo lavorando con un'azienda molto importante del territorio che sta costruendo un prodotto con la lana di tosatura che verrà poi indirizzato nel mondo dell'alta moda, quindi si parla proprio di altissimo livello in termini di come prodotto finale, che andrà tanto a remunerare i pastori, ma soprattutto a evitare che si prendano delle sonore multe perché la lana è considerata un sottoprodotto animale categoria 3, quindi va smaltita in un certo modo, costoso, impossibile perché nessuno dal monti porta giù poi a valle la lana. In questo modo abbiamo creato anche un'economia circolare per i trasportatori e per altro. Quindi prossimamente ci sarà anche questa realizzazione ufficiale. Insistiamo molto sul fatto della cooperativa di comunità. anche se formalmente non esiste, perché in realtà non è stata ancora normata a tutti gli effetti. Però intanto la regione sta spingendo molto sulla cooperativa di comunità, però è proprio un concetto diverso, perché è vero, è sempre un'azienda, sarà sempre un SRL, ma c'è dietro il concetto di comunità, e questo non è solo un concetto, è una realtà che per noi è una realtà vincente, o perlomeno puntiamo molto su questa realtà per vincere come individui ma anche come territorio.
Al Verzere di Leonardo lasciamo le comunità del cibo per la rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci porta di fronte a Stresa, all'isola madre sul Lago Maggiore, dove ha curato in passato anche il restauro di una cipresso del Kashmir.
Innanzitutto l'isola madre, a mio modo di vedere, è uno dei giardini botanici storici più importanti non solo d'Italia, non solo d'Europa, ma del mondo. È un patrimonio unico, tant'è vero che ha ottenuto l'affiliazione alla esclusiva e snobbissima Royal Horticultural Society inglese. Quindi è un giardino affiliato a Kew Garden, che sono i giardini reali di Londra. L'isola madre innanzitutto è una storia che si perde nella notte dei tempi, perché madre perché probabilmente fu la prima delle proprietà della famiglia Borromeo ad essere acquisita, potentissima, possedeva il Lago Maggiore in poche parole, tra cui nel Golfo Borromeo anche quest'isola che era abitata dal 500 dal conte Lancillotto Borromeo, il quale coltivava per usi agricoli. Però i giardini che oggi si estendono su 7 terrazze furono creati alla fine del XVIII secolo dal conte Vitaliano Borromeo ed essenzialmente erano agrumeti, piante allora considerate esotiche, che si andava a prendere in Liguria a Genova, e altre piante un po' esotiche perché il clima del Lago Maggiore su un'isola ne permetteva la coltivazione. E anche venivano coltivate camelie in quantità, perché sappiamo che sul Lago Maggiore la camelia viene molto meglio. Oggi l'isola madre è un gioiello botanico con una collezione unica di piante che vengono da tutto il mondo. Per dire sbalorditivo è il Viale Africa, che è sul lato soleggiato esposto a sud dell'isola, con una collezione di piante neozelandesi, australiani, sudafricane, il giardino delle protee, che sono piante sudafricane, ma è tutto l'atmosfera che si respira. C'è la Jubea, che è una palma di origine subtropicale, ce ne sono pochissimi esempi perché non può sopportare il nostro clima, quella più a settentrione è a Locarno, però siamo in linea con l'isola madre. C'è il cipresso del Kashmir, che fu abbattuto nel 2006 da un fortunale, e abbiamo risollevato, io ero la persona in carico di sovraintendere tutto questo, dopo di recupero che ha fatto il giro del mondo, guardatelo su YouTube, il filmato con gli elicotteri, sbalorditivo, si passeggia tra prati fioriti, pavoni, flora esotica e fauna esotica, canfori, in un delirio di profumi, di fiori, di colori, ci sono esemplari di cipresso calvo enormi. C'è di tutto, ci sono piante commemorative, il principe Carlo è molto affezionato, tant'è che mi telefonò quando stavo recuperando il cipresso per chiedere informazioni, perché in una stanza che s'affaccia sul giardino lui dormì con Diana, quindi conosce benissimo il giardino. È un giardino stupendo, da consigliare, una gita fuori porta a Stresa, si piglia il battello e si va a vedere l'isola madre. Ne vale veramente la pena, credetemi. È un gioiello unico, conosciuto in tutto il mondo, che ha visitatori da tutto il mondo. Quindi un giardino storico eccezionale.
In chiusura torniamo al paesaggio naturale agricolo della città metropolitana con un'altra lettura del Teatro Franco Parenti e Fondazione Pier Lombardo in collaborazione con la Regione Lombardia. Per gli autori Fuori Porta, Geografia e Storia dei Paesaggi Lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un brano delle Georgiche di Virgilio, dedicato alle fave al miglio, selezionato dall'agricoltore e filologo Nicolò Reverdini, letto dall'attrice Anna Nogara in una messa in scena di Marco Rampoldi al Castello Sforzesco di Milano.
In primavera si seminano le fave e torna la cura annuale del miglio. Se lavorerai la terra per messi di frumento e per il farro duro e ti occuperai solo delle spighe, non affrettarti a riporre in una terra riottosa la speranza dell'anno. La messa tanto attesa ti deluderà con spighe vuote. incomincia più tardi la semina e prolungala fino a inverno pieno. Quando la bilancia avrà reso uguali le ore del giorno e del sonno, dividendo in due il mondo tra luce e ombra, allora semina i cereali nei campi fino alle prime piogge dell'inverno, che impedisce di lavorare. Le stoppie leggere si falciano meglio di notte. Di notte i campi secchi, ma la spiga in fiamme del grano si taglia in mezzo al caldo e in mezzo al sole si trebbiano ben secche le messi sull'aia. Una terra nera e grassa e che abbia zone friabili è quella dove con violenza estirpa l'aratore la vegetazione, è la migliore per il grano. Alla speranza ardente dell'agricoltore risponde solo quel campo che due volte sente il sole, due volte il freddo. Il suo raccolto smisurato gli sfonderà i granai. Ara ignudo e ignudo semina.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.